Io sono Gilberto Pagani, sono avvocato di Milano da una decina d'anni ormai mi occupo della difesa dei diritti telematici. Io, dato che mi piace sempre mettere un po' di sale nelle cose, ho sentito con molto interesse Orioli, no?
Orioles
che ha parlato adesso, sento con molto interesse, con molta partecipazione, però mi piace mettere un po' di sale e vorrei dire a tutti che è vero, la repressione viene fatta con il lavaggio del cervello, del telenovelas, eccetera, eccetera, ma in questo momento, secondo i dati che abbiamo più o meno, ci sono circa 8.000 persone sotto processo in Italia per questioni attinenti le lotte sociali. E quindi non è vero che semplicemente viene fatto il lavaggio del cervello, ma vengono messi in atto e sono messi in atto pesantemente da parte della magistratura e da parte del potere, vengono messi in atto delle forme di repressione che sono quanto mai antiche e che si basano sulla carcerazione, sugli arresti, sui processi, eccetera, eccetera. Quindi è una cosa molto reale, molto materiale quella che stiamo subendo. Stiamo subendo a partire da Genova, dove ci sono alcune centinaia, pare ancora, di persone, di compagni, manifestanti che sono già stati rinviati a giudizio e stanno subendo processi e che si teme saranno successivamente rinviati a giudizio. Il problema della repressione e della censura in internet è ovviamente un problema centrale. È un problema centrale perché il mezzo è il mezzo del nostro giorno. Io che partecipo, che lavoro molto su queste cose, sono sempre abbastanza restio a identificare questo mezzo con criteri e categorie mutuati dal passato. Cioè, internet non è la carta stampata, è un'altra cosa. E ovviamente tutti noi penso che siamo abbastanza dentro queste cose. Cosa dà la differenza? La differenza è data essenzialmente, prima di tutto, dalla possibilità di interscambio, nel senso che nessuno, per quanto possano essere liberi i giornalisti, per quanto possano essere capaci di sottrarsi alle tutele dei loro datori di lavoro e dei loro editori, certamente nessuno di noi potrà mai esprimere un'opinione e dire la propria idea sul Corriere della Sera o su un altro giornale, se non ovviamente su quelle piccolissimi spazi riservati apposta ai lettori o cose di questo genere, mentre invece tutti sappiamo che internet dà la possibilità di fare in modo che chiunque entro certi limiti possa dare informazioni, possa dare opinioni. La seconda cosa differente di internet rispetto alla carta stampata è il carattere della persistenza. Ed è il motivo per cui, secondo me, tu sei stato represso per internet e non per il libro. Perché il libro tu lo pubblichi, adesso non so, 5.000 copie, per dire che già è tanto per un libro del genere, no? E vabbè, rimane lì su qualche scaffale, qualcuno lo legge. No, se lo stesso libro è pubblicato su internet, per anni si potrà leggere. E andando sul motore di ricerca, chiunque potrà trovare questa cosa. E la possibilità di continuare a dare nel tempo questa notizia è infinitamente più grande di quella che viene data dalla carta stampata. Allora parliamo, dato che così mi ha chiesto Carlo, parliamo di cose un po' concrete. Io ve l'ho detto, da circa 10 anni, cioè da quando internet più o meno funziona, insomma più o meno alla portata di tutti, mi occupo di queste cose. Una delle cose di cui mi sono occupato per prima è stata la vicenda Caradonna, che è proprio fa il paio con quanto abbiamo detto prima, nel senso che Caradonna, tutti lo penso, lo conoscano, l'abbiano sentito nominare, è un noto caporione fascista che adesso ha circa 80 anni, figlio di un noto, notissimo caporione fascista degli anni 20 che organizzava in Puglia le bande di fascisti che a cavallo assaltavano i contadini che occupavano le terre, di cose di questo genere, che è stato al centro di alcune trame nere, anche se obiettivamente non le più gravi, però pare, insomma, se non di cosa. Sta di fatto che Caradonna si è molto risentito, perché questa sua figura, che è così triste nella storia del movimento democratico del nostro paese, veniva identificata e definita come il mazziere Caradonna. E uno dei sistemi che il potere ha per nascondere le notizie, le informazioni che ritiene più scomode, è quello di citare in giudizio un'associazione che non ha nulla se non le tre macchine su cui lavora e chiedergli centinaia di milioni di risarcimento danni, e Caradonna ha chiesto centinaia di milioni di risarcimento danni sulla base del fatto che rivendicava questo diritto all'oblio. Cioè diceva, è passato talmente tanto tempo da quando sono successi questi fatti, da quando sostanzialmente andavo a fare il mazziere all'Università di Roma con Almirante delle Chiaie, che ormai la mia vicenda dovrebbe essere dimenticata. La causa l'abbiamo vinta, e l'abbiamo vinta perché obiettivamente è un'esigenza di tutti di sapere e di conservare la storia, e l'oblio è una cosa che assolutamente non ci va bene, anzi vogliamo il ricordo e la memoria. Si tratta però di una vicenda che soltanto ci fa capire un po', per il carattere della persistenza che ho detto prima, ma che non coinvolge direttamente il mezzo, nel senso che sostanzialmente erano le stesse cose che erano pubblicate su decine di libri, a partire dalla storia di Stato fino, che ne so, all'ultima intervista di Donna Assunta Almirante, che definisce Caradonna un mazziere, quindi insomma è una cosa assolutamente di dominio pubblico. Questo per dire che non si è trattato esattamente di una cosa che aveva attinenza, una grande attinenza con il mezzo. Più attinenza con il mezzo invece aveva la vicenda che si è svolta l'anno scorso, e si è conclusa felicemente l'anno scorso, in cui Trenitalia, che obiettivamente è una potenza economica nel nostro paese, ha pesantemente attaccato un sito ospitato su Investici, che era una parodia della pagina, dell'home page di Trenitalia. Se voi andate su trenitalia.it vedete l'home page, era una cosa un po' vecchia, nel senso che veniva dall'inizio della guerra in Iraq, in cui Trenitalia aveva dato i treni per trasportare i carri armati e le armi, che poi sono finiti in Iraq. Ci sono state svariate manifestazioni, proteste, eccetera, eccetera. Una di queste è stato un episodio obiettivamente limitato, in cui è stata fatta una parodia di questo sito, in cui comparivano i trenini con sui carri armati, in cui si diceva, invece dice dove vuoi andare, dice quale città vuoi bombardare, insomma cose di questo genere. E Trenitalia anche in questo caso ha preso una certa sonora lezione, perché il Tribunale di Milano ha ritenuto che giustamente, ovviamente, il diritto alla satira, inteso in questo caso come diritto alla parodia, cioè di modificare in senso ironico un'opera di un genio, comunque non peggio esistente, fosse lecito e legittimo, soprattutto in virtù del fatto che gli interessi in gioco erano così grandi, cioè che si trattava di opporsi alla guerra. Ecco, ma questo è soltanto un aspetto in cui, ripeto, questo è già più interessante, però non è esattamente ciò che secondo me è più grave. Perché uno degli altri aspetti fondamentali della comunicazione in rete è il diritto all'anonimato, o perlomeno l'anonimato che di fatto si realizza. cioè la garanzia, entro certi limiti ovviamente, che chi trasmette delle informazioni in rete abbia la possibilità di non venire identificato e che la sua, il suo diritto a comunicare non implichi anche un obbligo di manifestare la propria identità. Non è una cosa strana, se voi mandate una lettera non dovete scrivere chi è il mittente, lo scrivete per comodità, ma non siete obbligati a scrivere chi è il mittente. Lo stesso dovrebbe essere per internet. In realtà sono successi due fatti molto gravi, di una gravità estrema, che si riferiscono a Indymedia e a Investici.org. C'è in corso un'inchiesta alla Procura di Bologna per quanto riguarda alcune bombe che sono state confezionate, non sono neanche esplose, comunque cose relativamente, diciamo, non che voglia giustificare nessuno, per bar, ci mancherebbe, comunque non, nessuno si è ferito sostanzialmente, comunque cose assolutamente esecrabili, condannabili, atti violenti, atti di terrorismo, episodi, diciamo così, minori. In ogni caso, in seguito a questi episodi vi sono state delle rivendicazioni. Le rivendicazioni sono state fatte sul sito di Indymedia, indymedia.org, voi ci andate e c'è una, è come una bacheca virtuale, nel senso che chiunque può mandare quello che vuole, basta che non violi la policy del sito, cioè non mandi messaggi per affondare, sessisti, razzisti, fascisti, eccetera, eccetera, chiunque può pubblicare esattamente tutto ciò che vuole. E viene fatta una censura da questo punto a posteriori, cioè dopo che viene pubblicato eventualmente gli amministratori del sito ritengono che il messaggio violi queste norme e questa policy e lo cancellano. Proprio per conservare l'anonimato non vengono tenuti i file log, che sostanzialmente, io non vorrei, penso che sia una platea abbastanza informata e dotta di queste cose, quindi non vorrei dire delle castronerie immense, ma sostanzialmente sono le tracce che permettono di risalire all'IP del computer, cioè all'indirizzo, a vedere qual è il computer da cui è stato mandato questo messaggio. La politica di Indymedia, così come di altre associazioni, è quella di non tenere i file log, di non avere traccia di questa provenienza. Per cui la magistratura di Bologna ha chiesto, con una procedura di assistenza internazionale, alla, dato che il server di Indymedia era sotto un contratto statunitense, anche se le macchine in realtà erano a Londra, ha chiesto alla magistratura americana di poter avere l'accesso e la copia dei file log da cui erano stati inviati questi messaggi. La magistratura americana ha dato l'ok e ha mandato l'FBI a Londra, presso la società dove fisicamente erano tenute queste macchine, che hanno ritenuto invece di portarsele in via. Cioè ci sono, senza che ci fosse nessuna necessità, si sono prese queste macchine, se le sono portate via per circa una decina di giorni e poi le hanno restituite, con un danno enorme, nel senso che è stato, non si sa esattamente come sia stato fatto, poi cosa sia stato fatto. Poi ci sono stati molti problemi di avere informazioni su queste cose, perché come diceva l'assessore nella sua presentazione, tutti sappiamo, tutti dovremmo sapere che negli Stati Uniti sono state emanate delle leggi particolarmente lesive delle libertà individuali, che si chiamano comunemente Patriot Act, che consentono sostanzialmente all'FBI di fare qualsiasi cosa alla ricerca di qualsiasi tipo di informazione senza dare nessuna comunicazione, senza nessuna garanzia per chi è oggetto di queste investigazioni. Quindi queste macchine sono state apprese in maniera sostanzialmente illegale e sono state, riteniamo, si ritiene che il contenuto degli hard disk sia stato copiato. Contemporaneamente è stata fatta una cosa molto simile sul server dell'associazione Investici, in cui con una serie di artifici giuridici della cui legalità siamo molto dubbi, sempre per riuscire ad individuare i mittenti di alcuni messaggi, invece di fare la cosa più semplice e la cosa prevista dalla legge, cioè chiedere al proprietario delle macchine di dire chi erano questi mittenti, o in questo caso specifico di fornire la chiave di decrittazione dei messaggi contenuti sul server, con un procedimento molto barocco, diciamo così, e comunque secondo noi in violazione di svariati articoli di legge, è stato fatto in modo di fare una copia integrale degli hard disk su cui c'erano contenute tutte le informazioni e, per ciò che è ancora più grave, ciò che è veramente grave, i nomi o perlomeno gli indirizzi di posta elettronica di circa 5.000 persone che utilizzano e hanno le proprie mailing list e hanno i propri indirizzi su questo sito autodistruttivo. Ora, è chiaro che qui siamo in qualcosa di leggermente diverso dalla semplice libertà di informazione. Una ordinanza del Tribunale di Genova, del Tribunale dell'Esame di Genova, relativa ai fatti ovviamente del G8, in cui sostanzialmente ha ritenuto il Tribunale legittimo l'arresto di alcune decine di manifestanti per sul presupposto della sussistenza di un reato associativo, cioè associazione delinquere finalizzata alla devastazione e saccheggio, ha detto, con una cosa che mi fa pensare molto alla Sicilia, nel senso, se voi avete idea di cosa sia un'associazione segreta, un'associazione delinquere, se avete idea della mafia, ci sono, io ne so molto poco, insomma, però ci sono dei vincoli quasi di sangue, c'è una conoscenza totale, c'è una fiducia assoluta, cioè sono dei vincoli gerarchici, è come un'associazione militare. Oggi invece, nelle condizioni in cui il movimento si esprime, i giudici ritengono che ci possa essere un'associazione a delinquere, un'associazione sovversiva, i cui membri non si sono mai visti prima. E semplicemente sulla base di informazioni anche frammentarie, contenute e diffuse in internet, si possa realizzare quel vincolo associativo criminale che invece per altre esperienze che vanno dalla mafia, alle Brigate Rosse, all'Ira e ad altre cose, presuppongono per forza una totale fiducia, una stretta conoscenza, un vincolo gerarchico. Ed è proprio questo il fatto che oggi si stanno colpendo, non che non mi interessi il diritto alla libertà di informazione, ovviamente, che è fondamentale, eccetera, eccetera, però c'è qualcosa in più, non è soltanto la violazione o l'attacco alla possibilità di dare un'informazione libera, è l'attacco alla possibilità di organizzarsi liberamente per lottare. Perché l'informazione è fondamentale, diciamo che è prodromica le lotte, perché se non c'è conoscenza, se non c'è informazione, la gente non si muove, non si ribella. Però nel momento in cui la gente comincia a muoversi e organizzarsi per lottare, come è più che normale, ragionevole e giusto, in questo momento in cui quindi si organizza e utilizza per organizzarsi il sistema, questo sistema comunicativo che è dato da internet, ecco che viene colpita in questa maniera. Ecco che grazie, diciamo così, a questo attacco che si è verificata, oggi sostanzialmente la Procura della Repubblica di Bologna e a scendere tutti quelli che vogliono sapere queste informazioni hanno gli indirizzi di 5.000 persone che sono all'interno di questi server, che hanno le mailing list, sono circa 500 mailing list di movimento, di discussione, anche la nostra associazione Legal Team Europa, che raggruppa avvocati di tutta Europa che stanno agendo insomma a difesa dei diritti in generale in tutta Europa. La nostra associazione ha la propria mailing list su autistici, investici, e in maniera del tutto illegale i giudici di Bologna hanno potuto apprendere chi fossero i componenti di queste associazioni e chi fossero gli avvocati europei iscritti a queste associazioni. Quindi, ripeto, è un attacco che va oltre, a mio modo di vedere, il diritto a una libera informazione, ma va contro il diritto di organizzarsi liberamente per tutte le questioni che si vogliono fare, e quindi in particolar modo, in questo caso, per le questioni relative alle lotte. Devo dire che l'ultimo decreto, il decreto antiterrorismo Pisano, che è stato votato dalla quasi unanimità del Parlamento, quindi con un bel pezzo del centro-sinistra che ha votato, individua come pericolo concreto Internet, come un concreto pericolo per la stabilità del sistema. Non ce n'è, perché nel momento in cui oggi, dal 15 agosto, per aprire anche un circolo privato che dia connessione internet ci vuole una licenza del questore, cioè vuol dire che teoricamente tutti i centri sociali che hanno due computer devono chiedere al questore la licenza per poter dare la possibilità a chi vuole di andare in internet. Devono tenere per almeno 2 anni, se la legge non sarà prorogata, devono tenere un elenco con le fotocopie dei documenti delle persone che vanno su internet. Cioè, non, voglio dire, siamo partiti dal presupposto che internet era quasi anonimo. Oggi arriviamo al risultato che se tu per caso ti trovi in un'altra città e non hai il computer, vuoi andare a scaricarti la tua posta, devi dare il documento, sei identificato per quello che vuoi fare. Ora è vero che loro dicono: ma se non hai nulla da nascondere, non hai nulla da temere. Ma questa qui è la stessa cosa che diceva Adolf Hitler, quindi insomma, io non ho nulla da nascondere, ma ho tutto da temere a questo controllo assolutamente pazzesco che ci sta rovinando la vita, e che, tra l'altro, questa sarebbe una cosa molto interessante da approfondire, che sta causando profitti inimmaginabili a chi fornisce le telecamere, a chi organizza tutti questi sistemi. Allora, il punto è che questa società del controllo che sta facendo in modo da ridurre drasticamente le nostre libertà. L'ultima cosa di cui vorrei accennare brevemente è il NetStrike. Che cos'è il NetStrike? Partirò dal fondo. Nel 2002 ci sono stati i campionati del mondo, no? in Corea. C'era il famoso arbitro, come si chiamava, quello Moreno, che pare abbia fatto un arbitraggio scandaloso contro la nostra squadra di calcio. Immediatamente alcune migliaia di utenti, di tifosi italiani, hanno mandato dei messaggi di protesta alla FIFA protestando contro questo abbonamento. Circa 500.000 hanno mandato questo messaggio di protesta alla FIFA, in modo che il server della FIFA si è saltato, nel senso che sono questioni tecniche, più di tanti ingressi non possono arrivare per questioni di banda, eccetera, eccetera, E quindi il sito internet della FIFA è saltato per un eccesso di accessi. NetStrike, che in realtà è partito con internet circa una decina d'anni fa, è un modo di protesta organizzata che è questo, cioè si fa in modo che ci siano, proprio come forma di protesta, vengano fatte quanti più accessi telematici possibili in una data ora, in un dato giorno, contro un sito verso il quale si vuole protestare, in modo che la grande quantità di accessi provochi il blocco di questo sito per saturazione degli ingressi sostanzialmente. Sono stati fatti svariati nel strike, nessuno dei quali è riuscito ad aver successo. Perché? Perché il strike viene pubblicizzato e quindi è una forma normale, noi riteniamo, si ritiene di lotta. Il strike viene pubblicizzato, per tal giorno, per l'altra ora ci sarà il strike, allora a questo punto la SIAE che ha subito il strike cosa fa? Immediatamente chiama i tecnici, aumenta la capacità di ricezione, aumenta la banda, in modo che la saturazione non arriva mai. È stato fatto contro il Ministero della Giustizia, è stato fatto contro il Comune di Milano, è stato fatto contro la SIAE, appunto, è stato fatto anche a Genova nel luglio del 2001 contro il sito www.g8.it, che era il sito ufficiale del G8. In seguito a questo è stato aperto un procedimento penale in cui ci sono 4 persone imputate, 2 per tentativo di strike, cioè per tentativo di aver impedito o di interrompere comunicazioni relative a un sistema informatico, con l'aggravante che si trattava di un sistema pubblico, e 2 perché avevano dato delle informazioni contenute su un sito che si chiamava, che poi è stato sequestrato, che si chiamava netstrike.it, che dava dei suggerimenti tecnici basati sull'utilizzo di programmi già esistenti che permettevano o avrebbero permesso di rendere più agevole il sistema della protesta stessa. Nestrai qualcuno l'ha definito come il corteo telematico. Pensare che il strike sia illegale di per se stesso è come pensare che una manifestazione sia illegale di per se stessa, nel senso che la settimana scorsa gli agricoltori in Puglia hanno bloccato le autostrade, hanno provocato gravi disagi a chi stava utilizzando l'autostrada in quel momento. Nessuno si è sognato di dire che non è possibile protestare. È chiaro, se io faccio un corteo in una città, blocco la città, ma allora cos'è più importante? Il mio diritto ad esprimere liberamente la mia opinione, ad esprimere liberamente la mia protesta, a manifestare liberamente ciò che penso, ciò che, contro cui protesto, ciò che voglio, oppure questo diritto non può esistere? Perché se si stabilisse che il strike in quanto tale è un reato, cioè che è un reato protestare, sarebbe appunto questa la conseguenza, e cioè il fatto che è un reato protestare. Quindi questo processo probabilmente comincerà tra poco, insomma tra pochi mesi, nonostante siano già passati 4 anni, e su questo processo secondo me si gioca molto. E su questo è necessario avere una grossa mobilitazione, insomma, perché, ripeto, se queste persone fossero condannate perché vogliono protestare, sarebbe un disastro, insomma, sarebbe stabilire appunto che non puoi più protestare, insomma, sarebbe stabilire che non puoi più andare in piazza a manifestare per quel che vuoi tu, perché blocchi la circolazione di una città. E lo stesso in questa maniera: non puoi più protestare contro un sito perché blocchi o tenti di bloccare, ripeto, mai è successo che si sia riusciti a bloccare se non nell'episodio che vi ho narrato prima, non puoi più protestare, insomma la tua bocca viene tappata, viene tappato, viene impedito il tuo diritto di esprimere la tua idea e di protestare contro ciò che non ti va. Mi diceva sempre Carlo, dice, ma non piangiamoci addosso. Io purtroppo tutte le volte che parlo non è che mi piango addosso, però la situazione non è particolarmente felice. Ecco, perché rispetto ad alcune cose minime di opinione, l'attività, diciamo, la battaglia nelle aule di giustizia si può vincere, insomma, si possono ottenere dei risultati e dei successi. Questo sì, ad esempio, non so, l'ultima cosa, sempre in seguito alla cosa di Bologna, il GIP di Bologna ha sequestrato un sito che era contenuto, sitofiliarmonici.org, che era contenuto all'interno di ecm.org, è stato sequestrato per motivi assolutamente balzani. Il tribunale del riesame ci ha dato ragione, cioè su alcune cose si può avere delle soddisfazioni, insomma. Però dobbiamo renderci conto che la situazione politica internazionale, globale, è tale per cui i margini di manovra per chi vuole protestare, per chi vuole lottare, e quindi ha bisogno anche di internet come strumento per organizzarsi, si stanno riducendo ogni giorno di più, insomma. Gli episodi sono infiniti. Il problema qual è? Che non bisogna mollare la guardia, insomma, perché bisogna andare avanti e continuare la lotta. La seconda cosa è che, a mio modo di vedere, è necessario da parte di chi si occupa di internet ai nostri livelli e nei nostri contesti di fare una enorme battaglia per l'anonimato, nel senso che non è possibile, già oggi col nuovo decreto antiterrorismo praticamente tutte le mail verranno, non il contenuto, ma tutto il traffico telematico viene conservato. È un'altra follia, nel senso che è stato, qua parla di intercettazioni, perché quando poi intercettano loro stessi non gli piace, insomma, però si calcola che ci vorranno 80 milioni di hard disk, di compact disk per mantenere i dati che loro vogliono mantenere per 2 o 2 più 2 anni come la legge. È una quantità di spazio anche fisico che non so, neanche inimmaginabile, insomma. Sta di fatto che l'unica soluzione per chi intende fare normalmente, giustamente, di internet, intende continuare a fare di internet uno strumento anche di aggregazione, di lotta, di organizzazione, di protesta, eccetera, eccetera, è di impadronirsi dell'arma dell'anonimato. Esistono dei programmi, sono assolutamente leciti, che legittimi, sono noti da tempo, che permettono di una criptazione di tutti i messaggi, di modo che non ci sia il pericolo che le nostre conversazioni private, in questo caso le nostre conversazioni telematiche private, vengano acquisite in maniera illegale, ma comunque in maniera disastrosamente pericolosa da chi non dovrebbe averlo in mano. Quindi io questo era ciò che volevo dire, e cioè che, come sempre dico, non lasciate solo gli avvocati, insomma, perché ogni tanto ci sono gli avvocati che fanno le cose che però non possono certamente risolvere tutti i problemi, e non possono, soprattutto non possono essere lasciati soli quando difendono i diritti di tutti. Insomma.